20 e un minuto, Radio Popolare, Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Il ministro degli esteri Tajani a Washington, dove vorrei ricordarlo teoricamente è lì in qualità di osservatore a nome del nostro paese, nella prima giornata del Board of Peace ha parlato alla fine di questo primo incontro tra i leader dei paesi che hanno accettato l'invito di Trump, come se l'Italia in realtà ne facesse parte. Vogliamo essere protagonisti della costruzione della pace, è sempre stato il nostro obiettivo, ha detto Tajani. Non possiamo non tenere conto dell'importanza di proposte che devono portare alla pace, d'altronde questa è l'unica reale proposta che c'è sul tavolo per costruire la pace in Medio Oriente, se ce ne fossero altre le valuteremmo, ma adesso c'è solo questa. Poi ha aggiunto: l'Italia è un grande paese mediterraneo, va bene, il fatto che oggi ci fosse la maggioranza dei paesi dell'Unione Europea per più la Commissione, dei paesi europei che non fanno parte dell'UE come la Gran Bretagna, significa che c'è un'attenzione da parte europea che non è un capriccio italiano. Vabbè, a questo punto dite che ne fate parte del Board of Peace e la chiudiamo qua. Però questa è la polemica italiana relativa all'atteggiamento sempre ambiguo, sempre a metà del nostro governo. Poi c'è la questione vera e propria, ossia il fatto che oggi si sia riunita per la prima volta a Washington questo organismo che vuole essere forse una sorta di ONU privata di Donald Trump, il comitato d'affari, tra poco sentiremo nello scavo di Avvenire che parlerà chiaramente di operazione colonialista per Gaza. Saluto Mario Del Pero, professore a Sciences Po a Parigi, buonasera professore.
Buonasera, buonasera.
A me ha colpito anche un lato estetico, c'erano a questo punto, a un certo punto, questi presidenti, c'era Orbán, c'era Milei, c'erano presidenti di vari paesi, c'era Tony Blair al tavolo e accanto a loro c'era il cappellino di Donald Trump, quasi a significare un dominio fisico di Trump su di loro.
C'è questo, c'è il fatto che questo, come altre operazioni politiche di Trump, viene utilizzata poi per fare profitto, è un brand che si crea come tanti altri, io non escludo che Trump stia registrando il marchio commerciale Board of Peace per poi venderci tazze, cappellini, mutande, scarpe, lo sta già facendo anche con degli aeroporti che saranno intitolati a lui, saranno ridenominati Donald Trump Airport, ce n'è uno che dovrebbe avere prossimamente a Palm Springs in Florida, quindi c'è anche quella dimensione lì. Io poi spero che tra qualche anno osserveremo tutto ciò come un momento surreale ma anche potenzialmente tragico della nostra epoca contemporanea.
È soprattutto tragico se pensiamo alla sorte dei Gazawi, ad esempio. È un piano, professore, che anche oggi si è mostrato nel suo aspetto mercantile, diciamo così, cioè la ricostruzione come business.
Sì, la ricostruzione come business, ovvero il business come vettore, veicolo di ricostruzione più efficace e più immediato della faticosa mediazione politico-diplomatica che c'è sempre stata nella storia per risolvere conflitti o risolvere fronti di crisi come appunto quello di Gaza. Dopodiché il Board of Peace ambisce adesso a essere qualcosa di più che un semplice comitato di gestione di Gaza, della Gaza post-bellica. Ambisce a essere nuovo strumento di governance globale. Su Gaza io credo che la definizione di modello coloniale sia corretta per come è strutturato il board, per la natura del progetto, e appunto è colonialismo più patrimonialismo, colonialismo più profitto privato. Se noi andiamo a rivedere il sistema dei mandati costruito dalla Società delle Nazioni dopo la Prima Guerra Mondiale, che era un modello di gestione imperiale e post-imperiale, beh, era più illuminato, diciamo così, e dava maggiore a agency, possibilità di azione ai soggetti che ne erano i destinatari di questo sistema dei mandati. Più di un secolo dopo siamo a una regressione quasi ottocentesca, innervata di ostentata volontà di fare dei profitti privati su questa amministrazione similcoloniale.
Senta, non è che paradossalmente Trump si potrebbe scontrare persino con Israele su questo?
Beh, è chiaro che sì, lo vediamo anche su altri dossier medio orientali, anche perché alla fine Israele ad avere, diciamo, una Gaza Riviera sulla quale non esercita un controllo assoluto e totale, che non ha la possibilità di radere al suolo quando lo ritiene necessario, o, come dire, è una situazione, una Gaza diversa da che Israele ha oggi tra le mani.
Lei ha capito con chi ce l'avesse Trump quando ha detto oggi alcuni paesi fanno i furbi, ma tutti poi si uniranno al Board of Peace? Perché sa, a me è venuto in mente naturalmente noi, no? Visto che siamo lì, ma non siamo lì, ci siamo come osservatori, però non mettiamo la quota. Poi Traiani dice, però
No,
forse
io
magari non eravamo
credo.
noi, forse.
No, penso che si riferisse agli europei, al Canada, agli alleati storici che non si accodano, non accettano questa leadership. Guardate bene che non è una leadership statunitense, è la leadership di Trump. Trump è presidente, è chairman di questo comitato in quanto Donald Trump, non in quanto presidente degli Stati Uniti. E la sua è una carica a vita. Il chairman decide l'agenda, ha diritto di veto e sceglie il suo successore. Quindi io vorrei che capissimo quanto surreale il tutto sia, e il fatto che, come dire, governi importanti, incluso il nostro, si accodino pensando di trarre dei vantaggi. Ecco, non fa di questa fase storica, di quel che è accaduto oggi, un momento alto, nobile e dignitoso per il nostro paese.
Sì, diciamo che è una organizzazione che più privata non si può, ma chissà se nella testa di per Trump sarebbe destinata a sopravvivere anche a una sua uscita di scena politica. Sembrerebbe un delirio detto così, però.
Beh, diventa una sua non uscita di scena politica, ma che poi nel momento esatto in cui termina il suo mandato presidenziale cessa di essere il presidente. Ma se gli obiettivi di questo comitato di rimpiazzare l'ONU e l'architettura della governance globale, che è l'istituzione della governance globale, beh, adesso la dico, diciamo così, con una formula da cartone animato: Trump cesserebbe di essere presidente degli Stati Uniti, ma continuerebbe a essere il capo del mondo.
Cosa che lui naturalmente sogna, forse più di ogni altra cosa. Che tipo di conflitto si potrebbe aprire a proposito di essere capo del mondo con l'istituzione internazionale formale, cioè le Nazioni Unite?
Beh, il conflitto è già in atto, è chiaro che nel momento in cui teatri di crisi che in termini di diritto internazionale debbono essere gestiti dalle Nazioni Unite vengono invece soggetti all'intervento, all'autorità del Board of Peace, il conflitto è evidente. Dopodiché va detta una cosa: la crisi delle Nazioni Unite, la crisi di legittimità, la crisi di agency, di capacità di iniziativa, la crisi di efficacia predata al Board of Peace, predata da Trump, sta dentro l'incapacità delle Nazioni Unite di aggiornarsi, di ripensarsi e di modificare i suoi meccanismi di funzionamento. Io faccio sempre, indigno sempre i miei tanti studenti francesi quando dico che un'organizzazione che nel 2025 ha come membro permanente la Francia con diritto di voto è un'istituzione patentemente anacronistica.
Vabbè, lei li vuole provocare però, sti ragazzi francesi.
No, dicendo una banale verità, insomma, dicendo una banale verità. Grazie,
Grazie, professor Del Piero, buona serata.
buona serata.
dicevo dell'intervista con Nello Scavo, ho inviato di Avvenire la sua prima definizione di questo Board of Peace. Non lascia adito ad alcun dubbio.
È un'operazione coloniale, questo lo ha detto il cardinale Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, e credo che sia perfino una definizione diplomatica elegante. È un'operazione di vassallaggio in cui c'è un signore che arriva da fuori, decide per tutti e i vassalli decidono ognuno di prendere un pezzetto di qualcosa. E l'operazione è doppiamente problematica perché non è prevista dal diritto internazionale, riscrive le regole del gioco internazionale, colpisce le Nazioni Unite, che vengono relegate a una sostanziale marginalità nel Medio Oriente, e non solo nel Medio Oriente, perché l'intera attività diplomatica americana di questi anni, di questi mesi della presidenza Trump, sono improntati sostanzialmente a scardinare il diritto internazionale e le istituzioni internazionali. Non a caso uno dei magistrati della Corte Penale Internazionale, sottoposto a sanzioni proprio per avere aperto indagini e firmato il mandato di cattura fra gli altri per il presidente e il capo del governo israeliano Netanyahu, è sottoposto a sanzioni dagli Stati Uniti, peraltro con una certa timidezza dell'Europa, che non ha ancora attivato lo scudo protettivo che è previsto dal diritto europeo per queste circostanze. E tutto questo avviene naturalmente sul corpo di Gaza, che vuol dire corpo dei palestinesi. Non sembra scardinare l'ideologia di Hamas, crea un sistema nuovo che è fatto di interessi incrociati.
Tu citavi l'Unione Europea, la timidezza dell'Unione Europea. L'Unione Europea in realtà oggi, in qualità di osservatore, che è la formula forse un po' ipocrita che viene scelta anche dal nostro paese, era presente a Washington.
Sì, era presente a Washington anche perché di fronte a quello che sta accadendo l'Unione Europea decide di non chiamarsi del tutto fuori, ed è una situazione imbarazzata e direi anche imbarazzante, perché non ha avuto il coraggio, come è successo già in altri contesti, di affermare una propria posizione. È anche vero che l'Unione Europea è molto divisa, paesi importanti, membri del G7 come l'Italia, si mostrano molto più aperti alle prospettive offerte da Trump, per quanto poi al momento in cui si è trattato di votare una sorta di condanna a Israele per l'annessione di fatto, il tentativo di annessione di fatto della Cisgiordania, l'Italia si è schierata contro questo tipo di operazione. Però come tutto questo si possa conciliare con essere presenti al Board of Peace e allo stesso tempo rivendicare la nascita di uno Stato palestinese, pur non ancora riconoscendolo come fa l'Italia, è davvero difficile da capire fino in fondo. Credo che ci siano altri interessi, non solo legati alla stabilità politica o alla sicurezza, ma per esempio Gaza sappiamo che è anche un bacino attraente dal punto di vista delle esplorazioni energetiche, in particolare petrolio e gas. Diversi paesi hanno ottenuto concessioni da Israele sulle acque antistanti Gaza, che sarebbero per il diritto internazionale di pertinenza palestinesi, tra cui anche l'Italia. Va detto però che l'ENI, che ha partecipato e ottenuto una di queste concessioni, poche settimane fa ha fatto sapere che non intende poi eventualmente esercitare il diritto di esplorare in quel tratto di mare. Quindi è una situazione di grande confusione nella quale si stanno riscrivendo le regole e diciamo i pesi e i contrappesi nel diritto internazionale, e la scelta che va fatta è quello se starne dentro in qualche modo da osservatorio, oppure starne fuori, come ha fatto coraggiosamente invece la Santa Sede, che ha assicurato che non intende partecipare neanche da osservatori, non a caso ha riconosciuto prima di molti altri lo Stato palestinese.
Senti, però sono anche molti ad esempio i paesi arabi che partecipano a questo Board of Peace.
Ma la prospettiva rappresentata anche dal punto di vista del lessico americano è quella di una sorta di una nuova Dubai sul Mediterraneo, e quindi adombrando in questo un modello. Il timore è che in realtà tutti sappiano, questo posso dirlo con certezza per avere parlato anche con i membri del comitato tecnico palestinese che sta lavorando ai piani per la ricostruzione di Gaza, in realtà tutti sanno che questo piano non è realizzabile. non è realizzabile nei tempi indicati. Si parla di almeno 7 anni per rimuovere le macerie, 4 anni nel caso, diciamo, di rimozione e spostamento direttamente in mare, con tutto quello che ne consegue. Quindi la cancellazione della scena del crimine e oltretutto con problemi anche di tipo ambientale, oltre che etico, perché sotto le macerie ci sono armi, ma ci sono anche persone. E poi ci vorrebbero molti molti anni per ricostruire, secondo il progetto che è stato presentato a Davos, e che è un progetto peraltro di aziende private, di fondi privati, non sono progetti strettamente governativi. Quindi gli arabi sanno che da qui ai prossimi 10-15 anni Gaza non rifiorirà così come viene prospettato. Però hanno probabilmente calcolato che è più interessante esserci in questo momento che starne fuori. Tanto è vero che addirittura lo stesso Netanyahu inizialmente era dubbioso sulla possibilità di partecipare a questo consesso, perché temeva in qualche modo di vedere diluita la sua posizione. Ecco, diciamo, se dovessimo trovare un lato positivo in questa vicenda, dal punto di vista strettamente non diplomatico, ma direi di trattativa, di partita a poker che si sta facendo sulla pelle della gente di Gaza e sui palestinesi in generale, è che avere convinto un così alto numero di paesi a partecipare, paesi che hanno delle storie anche istituzionali e degli assetti molto problematici, mette in difficoltà, in minoranza, dal momento in cui si dovessero prendere delle decisioni, il governo Netanyahu, perché dovrebbe in qualche modo poi misurarsi con tutti questi altri paesi, e se qualcuno di questi, di fronte alle istanze di Israele, dovesse minacciare di uscire dal board, questo sarebbe un problema poi anche per Trump, e Trump probabilmente non è disposto a correre questo rischio per fare altri favori a Netanyahu. Tant'è vero che la partita oggi si sta spostando più sull'Iran. Quindi è davvero difficile decifrare tutto questo, però quello che sappiamo è che una volta si discuteva e si negoziava al Palazzo di Vetro, a New York, a Ginevra, e oggi si discute in altri consessi, ed è tutto molto più simile ai consigli di amministrazione delle multinazionali che non ai consessi a cui partecipano stati, democrazie, per discutere anche legittimamente i propri interessi, ma con uno sguardo anche alla stabilità e al futuro del mondo.
Il soggetto che oggi era assente non soltanto come rappresentanza, ma anche nei discorsi, erano proprio i palestinesi. Allora, qual è la situazione a Gaza in questo momento?
Ma i palestinesi sono i grandi assenti da tutti i punti di vista. Sono la popolazione civile assente nel momento in cui viene vessata da Hamas. Questo noi l'abbiamo scritto e denunciato molte volte, anche difendendo tanti colleghi giornalisti che non hanno una posizione pro-Hamas a Gaza e che affrontano una serie di difficoltà. Sono vessati prima di tutto dalla guerra. Sono vessati da un contesto internazionale che non sembra ascoltarli, e hanno il problema di trovare anche non solo riconoscibilità, ma anche qualcuno che li rappresenti dentro allo stesso consesso palestinese, perché i rapporti con l'autorità nazionale palestinese sono sempre stati molto difficili. E quello a cui lavora molto, l'impressione che abbiamo, è Abu Mazen, è in realtà provare in qualche modo ad accontentare i piani americani, e non solo americani, per consentire all'autorità nazionale palestinese di rimettere piede a Gaza. Però anche questo è un gioco molto molto pericoloso, rischioso, non solo politicamente, perché ci troviamo in un contesto nel quale, dal punto di vista umanitario, sta accadendo quello che non è mai accaduto prima, con organizzazioni benemerite, penso per ultima Medici Senza Frontiere, costrette sostanzialmente a lasciare la striscia di Gaza. E Medici Senza Frontiere non va certo con le armi a Gaza. Quindi questo ci fa capire come chiunque sia di disturbo a questi piani, che sono anche piuttosto egocentrici, per non dire figli della megalomania di chi li promuove, non faranno altro che acuire le tensioni, e qualunque cosa accadrà, il tentativo terribile è quello di svuotare il diritto internazionale del suo senso, della sua capacità di gestire le relazioni tra i paesi, e soprattutto le istituzioni internazionali, tanto che l'ONU di fatto entra a far parte anche diciamo, da osservatore molto esterno di questo board, per non starne fuori del tutto, anche perché l'ONU non può decidere autonomamente, espressione delle decisioni degli stati. E però in una condizione davvero di minoranza. Addirittura dichiarazioni di questo pomeriggio di Trump sono che questo board servirà a sorvegliare il lavoro delle Nazioni Unite. E questo è un lessico che dice molto di quali sono le reali intenzioni di questo gruppo di interesse che si sta muovendo su Gaza.
Ribalta la logica dei rapporti internazionali.
Totalmente, e purtroppo il prezzo non si pagherà solo a Gaza e solo su Gaza, ma lo vediamo anche su altri contesti.
Ranello Scavo, inviato di Avvenire. Saluto l'ambasciatore Stefano Stefanini, benvenuto e bentrovato da noi. Io
Buonasera.
per prima cosa le vorrei chiedere, ambasciatore, se ha voglia di commentare le parole del ministro degli esteri italiani poco fa, insomma, questa sera alla fine del Board of Peace. Ricordiamo che l'Italia è presente come paese osservatore, quindi io nella mia ingenuità, ambasciatore, mi immagino che uno che fa l'osservatore si metta di lato, ascolti, no? E non prenda la parola. Invece lui ha detto, insomma, parole molto, molto positive di questa prima giornata, ha detto che la riunione è stata molto concreta, che noi, okay, non invieremo soldati, ma pensiamo a un piano finanziario e che, non c'è, che la nostra presenza non è un capriccio, ma noi siamo un paese importante del Mediterraneo. E già questo fa pensare, ma allora ne facciamo parte, insomma. E poi ha aggiunto che non ci sono alternative a Trump, non ci sono alternative a questo piano, non ci sono altre possibilità per Gaza. Anche considerando l'aspetto, come dire, un po' diciamo formale, giuridico di questo Board of Peace, ambasciatore, ma noi possiamo davvero dire che non ci siamo, perché l'impressione è il contrario, insomma, che sia un po' così un escamotage quello del paese osservatore.
Ma in questo momento il funzionamento del Board of Peace è molto vago, per cui anche la differenza fra l'essere osservatori o l'essere membri a titolo pieno è un confine grigio. In effetti la cosa più importante probabilmente era il gesto politico di essere presenti a Washington alla riunione di oggi, e da questo punto di vista l'Italia ha compiuto un gesto di sostegno, come minimo, sostegno politico al Board of Peace. Insomma, sono in grado di. Non è, Non essendo presente alla riunione, non avendone ancora
Certo.
i risultati, quelli che possono essere, non sono in grado di valutare le parole del ministro degli esteri. L'unico elemento su cui diciamo, riconosco la validità di quello, sicuramente la validità di quello che ha detto il ministro Tajani, è che il Board of Peace come elemento del piano Trump è l'unica carta in questo momento sul tavolo per stabilizzare Gaza.
Ma stabilizzare Gaza in che direzione, ambasciatore? Perché i palestinesi non ci sono, ad esempio, cioè in un piano di pace e di ricostruzione dovrebbero esserci entrambe, banalmente, entrambe le parti, se no non è un piano di pace, ma è il piano dei vincitori.
Beh, vincitori vincitori da spettatori, perché non è che gli Stati Uniti o gli altri paesi partecipanti al Board of Peace siano stati protagonisti di una guerra a Gaza a cui hanno partecipato. Intanto, accanto o sotto il Board of Peace c'è un consiglio tecnocratico palestinese che ha avuto più o meno la luce verde dell'autorità palestinese. Quindi non è un progetto coloniale, vedremo come si svilupperà. Però ricordiamoci che il piano Trump, di cui questo Consiglio è un elemento, è sostenuto da una risoluzione delle Nazioni Unite e da un consenso generale. Quindi,
Quindi.
sulla strumentalità del Board of Peace per cercare di portare avanti la stabilizzazione di Gaza, non si può che essere d'accordo. Il vero problema è: ci riuscirà o non ci riuscirà? A parte le parole che sono state pronunciate oggi, ci sono due nodi da superare: il disarmo di Hamas e, in corrispettivo, il ritiro israeliano dalla metà della striscia che ancora occupa. Se, ed è un gran se, si otterranno questi risultati, allora si potrà valutare quello che il Consiglio di pace fa o non fa. Fino a quel momento siamo soltanto di fronte a delle parole.
Ha delle premesse. Beh, per ottenere questo risultato, però, ambasciatore, mi viene da dire occorre un'azione militare, di cui fino adesso non si è ancora parlato, per quanto riguarda il Board of Peace, naturalmente.
A meno che Hamas non sia convinta a disarmarsi
Vabbè, certo,
spontaneamente.
se
Non ne
Trump,
ha,
se
non,
Trump
no,
riesce a farlo a
no, no,
parole.
lo dico. No, lo dico semplicemente perché del Board of Peace, del pacchetto comunque che dietro il piano Trump fanno parte paesi come la Turchia e il Qatar, che hanno di fatto, e non solo di fatto, ma anche finanziariamente, sostenuto Hamas. Se c'è qualcuno che può convincere Hamas a disarmarsi volontariamente, sono loro. Altrimenti, ho forti dubbi che qualsiasi dei paesi presenti alla riunione oggi di Washington sia disposta a mettere delle truppe in una forza di stabilizzazione che entrerebbe in una mina vagante. E tra l'altro vedo che da questo punto di vista anche l'Italia ha fatto un mezzo passetto indietro, perché da quanto lei mi diceva, il ministro Tajani ha parlato di sostegno
E non
finanziario e non più di
militare.
addestramento.
Quindi non
E
ci
non,
sono, non ci sarebbero i
fino,
carabinieri ad addestrare le forze di sicurezza
esatto,
palestinesi.
beh, che comunque parlavano di addestramento e non necessariamente all'interno della striscia, ma al di fuori. Però parlare oggi solo di sostegno finanziario è un ulteriore passo indietro.
Grazie ambasciatore, una buona serata.
Prego, buona serata.
All'ambasciatore Stefano Stefanini. Sono le 20:29, è finito il tempo per noi oggi. Luigi Ambrosio vi saluta. L'appuntamento con l'orizzonte delle 20 è come sempre domani. Sì, domani è venerdì, ci siamo ancora. Scusate. È sabato e domenica che non ci siamo, attorno alle 8. Quindi adesso, se volete, rimanete con noi con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.